E abbiamo detto la scorsa volta, ci siamo fermati, abbiamo tracciato un po' la storia della caduta dell'uomo, vi ricordate? E poi alla fine abbiamo visto che il mondo è passato nelle mani del diavolo e alla fine abbiamo fatto quella diagnosi sul cuore dell'uomo, dove abbiamo visto che tutti debbono ravvedersi. Dice la scrittura in Atti, ha fissato un giorno in cui tutti in ogni luogo, non quindi tutti i siciliani perché sono mafiosi, non tutti, tutti quanti in ogni luogo hanno bisogno di passare attraverso questo metanoeo, questo cambiamento di pensiero, rinnovamento della mente, capacità di rivedere la propria vita, di rimettersi in discussione. Ecco perché chi invece non passa attraverso questa realtà, rimane nella situazione di morte spirituale. Allora, a questo punto abbiamo concluso la scorsa volta dicendo che la legge nel progetto di Dio doveva essere uno dei sistemi per arrivare alla diagnosi del male del cuore dell'uomo. La legge, infatti, doveva non produrre la vita nella idea di Dio. Possiamo partire già da Galati capitolo 3 verso 21, in cui è scritto proprio in questa maniera: la legge, dice l'apostolo Paolo in Galati, è dunque contraria alle promesse di Dio? No, di certo. Perché se fosse stata data una legge capace di produrre la vita, allora sì, la giustizia sarebbe venuta dalla legge. Quindi da questo brano capiamo benissimo, se l'apostolo Paolo dice se fosse stata data una legge capace di produrre la vita e la giustizia sarebbero venute dall'adempimento della legge. Ma non è così. La legge nel progetto di Dio non poteva produrre la vita. Come a dire, questo cuore malato che abbiamo diagnosticato, abbiamo identificato, questo cuore insanabilmente maligno, vedi i profeti, questo cuore dove diceva Gesù da cui viene fuori furti, adulteri, omicidi, questo cuore dell'uomo malato di questo peccato, di questo fallimento, non poteva essere riformato, non poteva essere cambiato da una legge esterna, non poteva essere addomesticato. La legge, nel progetto di Dio, non poteva sanare questo cuore. Allora, perché la legge? E qui ci poniamo questa domanda, alla quale questo pomeriggio rispondiamo, e rispondiamo con un termine piuttosto medico, perché non che al di fuori della scrittura, poi coglieremo che la scrittura ci parla in questo, ma mi piace usare delle parabole con qualcosa che è più comprensibile da ognuno di noi, perché non si può fare una terapia se prima non c'è una diagnosi. Allora scopriremo, o l'abbiamo già scoperto, lo comprendiamo sempre di più, che per fare capire all'uomo la situazione del suo cuore, Dio doveva fargli arrivare una diagnosi. Per fare capire all'uomo il bisogno, che poi comprenderemo che lo Spirito Santo ci comunica, di rinascere, di ricevere un cuore nuovo, è necessario fondamentalmente di capire di avere un cuore malato. Cioè io vorrei sfidare qualunque di voi a convincere una persona che ha un cuore sano a farsi fare un trapianto. Purtroppo però abbiamo la situazione del padre di Enrico, che ha un cuore veramente malato e non può fare niente, non si può muovere di tanto, è messo già in lista di attesa per un trapianto, e lì chiaramente c'è il desiderio di avere un cuore nuovo, un organo nuovo. Perché? Perché c'è un cuore chiaramente che non funziona. Però dico, se una persona non arriva alla scoperta di avere questo cuore malato, se una persona non capisce di essere peccatrice e non con quella nonchalance, come si dice, con quella superficialità con cui magari nella religione più comune, che è quella, diciamo, non è quella cattolica, diciamo siamo tutti peccatori, come se dicessimo siamo... No, siamo tutti peccatori, però... No, come detto, come se fosse una cosa così, abbiamo tutti l'inferno dentro, come dire, che... Ma è una cosa drammatica. Dire questo senza capirne il significato è drammatico, perché è come se io dicessi casa mia sta bruciando, però voi vedete tranquillo, sereno, cioè qualcuno mi guarda e dice casa tua sta bruciando, cioè non c'è un significato, non c'è un senso. Ma se io mi accorgo che casa mia sta bruciando, che c'ho l'inferno dentro, io chiamo i pompieri. Qualcuno mi salvi, aiuto, sto morendo. E infatti comprendiamo che una delle azioni della legge, una delle azioni dello spirito è quello di portarci a capire che abbiamo il fuoco dentro e non dello Spirito Santo. Abbiamo il fuoco dell'inferno e se non viene veramente qualcuno a spegnere questo fuoco, se non viene qualche una situazione, noi bruceremo nell'inferno. Questo ci porta, è una delle chiarezze che poi ci porta a capire il bisogno di essere curati, di essere liberati, di essere salvati. Se non arriviamo a questa consapevolezza, non capiremo mai perché dobbiamo essere salvati, perché Gesù è dovuto scomodarsi, farsi tutta questa strada dall'universo, arrivare fino a una stalla, eccetera, eccetera. Non lo capiremo mai, fino a che non ci rendiamo conto del male tremendo che c'è nel cuore dell'uomo. La scorsa volta leggevamo tutte le caratteristiche di questo cuore malefico, tremendo, e dicevamo anche, e questo lo voglio un attimo risottolineare, che lì dove c'è un amore per la verità, una ricerca, questa non viene dal cuore umano, perché il cuore umano Dio non lo vuole manca a brodo, ma questa era già opera nella tua vita, nella mia vita, di un'azione dello Spirito Santo che fin da quando noi siamo bambini cerca di trasmettere in noi una ricerca di verità, di luce, cerca di trasmettere in noi un amore per la verità. E allora lì quelle opere buone, ecco tra virgolette, che possono nascere da persone con un cuore ancora malvagio, sono azione, opera dello Spirito Santo che già opera, agisce e che chiaramente però alla fine vuole portarti a Cristo. Quindi non è che agisce solamente come qualcuno che ti ispira ogni tanto un pensiero d'amore o ti mette una ricerca di verità, poi ti vuole rivelare la cosa più importante, e cioè quella di convincerti, questo lo vedremo però meglio nella terza puntata, di giustizia, di giudizio e di peccato. Ritorniamo alla diagnosi di Dio. Dio ha questo problema. Ho fatto un uomo. Questo uomo, gli è venuto un male tremendo, che si chiama peccato, c'ha un cuore veramente dove c'è un tumore tremendo, ma non se ne accorge. E quindi, nonostante è malato, nonostante realmente dentro c'ha l'inferno, non se ne rende conto. Come fare? Come fare sì che quest'uomo non se ne vada all'inferno così allegramente? Come fare sì che quest'uomo non finisca i suoi giorni nella dannazione eterna? Perché? Perché non ha il senso del peccato. E allora lì, ecco, proprio perché la legge di coscienza non è sufficiente a darci il senso del peccato. Vi faccio un esempio: se voi nasceste in una tribù dove normalmente si pratica il cannibalismo, ci sono dei posti ancora, forse no, forse ora no, ci sono ancora, ecco, allora nella vostra cultura sarebbe normale mangiare, magari mangiare il nemico, dice, poi bisogna vedere, mangio anche il vicino di casa, e quindi potreste benissimo uccidere, fare delle cose completamente fuori legge divina senza averne il minimo senso di colpa, perché siete in una situazione dove, in un contesto dove nessuno vi penalizzerà per quello, perché lo fanno tutti, lo fanno tutti. Ma in ogni caso, ecco, non solo per separare il bene dal male, ma per fare una cernita, per portare una coscienza nell'uomo del male che aveva dentro. Infatti, diciamo che c'è chi ne ha espresso di più o che ne ha di meno, perché come potenzialità ce l'abbiamo tutti ben potente. Poi c'è chi lo ha addomesticato, chi lo ha elaborato in una certa maniera. Ricordate cosa disse l'ultima lezione? Abbiamo parlato della situazione di Dio che cerca Adamo, e Adamo cosa gli dice? Ho avuto paura perché mi sono accorto di essere nudo e mi sono nascosto. Ieri, parlando un po' più approfonditamente di questo a Misilmeri, perché ieri ho fatto il secondo studio a Misilmeri, dicevo che da queste tre cose sono nati proprio quegli atteggiamenti di maschera, di nascondimento, di ipocrisia, di falsità, che sono alla base di una soluzione falsa del problema dell'uomo. Perché paura, e ce l'abbiamo tutti dentro, perché sono nudo, cioè perché ci accorgiamo delle fragilità umana, delle insicurezze, ci accorgiamo del male, ci accorgiamo dell'aggressività che ci abbiamo dentro, ci accorgiamo che veramente ammazzeremmo il nostro vicino di casa. Allora come facciamo? Ci dobbiamo nascondere. E come ci nascondiamo? In tante maniere. Per esempio, ho citato ieri i meccanismi di difesa, quei meccanismi psicologici che ci aiutano a non accorgerci del male che abbiamo dentro, ci fanno nascondere. Questo meccanismo che ha citato lei senza saperlo viene definito in un'altra maniera razionalizzazione, cioè il dire che una cosa è normale poiché la fanno tutti. Allora, il discorso di poco fa, siamo in una cultura dove tutti uccidono, ma è normale uccidere. Siamo in una cultura dove si abortisce, è normale, non ci si pone più nessuno, l'aborto è legale, anzi favorito, anzi dice leviamolo di torno questi bambini perché dove vanno sporcano, eccetera eccetera. Diventa persino terapeutico, diventa, cioè, si può cambiare tutta la logica. Ecco, ripeto, ma da allora il male che c'è nell'essere umano, quindi non ce n'è di più o di meno in qualcuno, ce n'è di più o di meno nella misura in cui noi abbiamo imparato a nasconderlo di più o di meno. Cioè, questo è importante capire. Cioè, nel senso che ognuno di noi ha una potenzialità massima di diavolo. Poi la espressione di questa potenzialità è stata diversa in ognuno di noi, alcuni perché hanno avuto un'educazione più rigida e quindi hanno imparato a trattenere tutta la loro aggressività, a fare i bravi, a fare i buoni, però dentro infatti poi gli vengono le ulcere, le gastriti, poi quando scoppiano ammazzano il vicino di casa. Dice, ma quello era il tizio che era sempre tranquillo, sempre in chiesa, bravo, sorridente, dice, poi è uscito il fucile, piow, mamma mia, che cosa c'aveva dentro? Ecco perché dico, Dio ci vuole fare vedere che dentro abbiamo un cuore malefico, insanabilmente maligno, e se ce ne accorgiamo possiamo cominciare prima di tutto a ricevere il cuore nuovo, questo lo vediamo, e poi a scoprire tutte le risorse del cuore nuovo. Quindi, ritornando alla legge, la legge non era in grado di produrre la vita, anzi, nel momento in cui se ne sarebbe divenuti trasgressori, cioè responsabili, avrebbe determinato la morte. Leggiamo un verso importantissimo per farci capire che la legge, in qualche modo, nel progetto di Dio, doveva portare alla consapevolezza della morte spirituale. Cioè, l'uomo era già morto spiritualmente, ma non se ne rendeva conto. Attraverso la legge, Dio doveva finalmente fare rendere conto a quest'uomo di essere morto spiritualmente, e quindi di avere bisogno di una rinascita, di avere bisogno di un cuore nuovo. E quindi la legge, ecco, infatti l'Apostolo Paolo dice qualcosa che è particolare, in Romani 7, Romani capitolo 7, verso 9, dice così: se non comprendiamo quello che sto dicendo, le parole di Paolo potrebbero sembrare, come tante volte all'inizio a me leggendo la lettera ai Romani, le parole di Paolo mi sembrava una filosofia, cioè complicatissima. Dico, mamma mia che complicato Paolo, non lo vuoi? E lo saltavo sempre la lettera ai Romani. Guardate cosa dice al capitolo 7 verso 9: un tempo io vivevo senza legge, ma venuto il comandamento, il peccato prese vita e io morì. E il comandamento che avrebbe dovuto darmi la vita risultò che mi condannava a morte. Sembra un discorso filosofico. Cioè, che uno dice sì, però dice, ma che significa Paolo? Ma un tempo io vivevo senza legge, e chi è? Un fuorilegge? Eri no? Cioè, non era un fuorilegge Paolo, cioè, nel senso, il tempo in cui Paolo viveva senza legge o senza l'azione negativa della legge, in realtà, secondo i maggiori studiosi della scrittura, si riferisce al suo tempo dell'infanzia, quindi non era un tempo, cioè il tempo in cui lui era bravo, poi è diventato cattivo, prima era fuori legge, poi, cioè, oppure era cattivo e poi è diventato bravo, cioè, ma è l'infanzia, ma non è spirituale, è l'infanzia, perché l'infanzia, ecco, cosa significa? Anche nel senso legale, il bambino non è imputabile. Imputabile, non è imputabile. Infatti di solito se un bambino, sì, anche se si punisce, di solito si puniscono i genitori, cioè se un bambino sbaglia. Dal punto di vista legale non è imputabile. Infatti, venuto il comandamento. Allora, tutto questo, se voi ci riflettete un attimo, ha a che fare con la nostra responsabilità dinanzi alla legge, dinanzi alla morale, dinanzi all'etica. Tutti questi sensi di colpa, tutti questi sensi di trasgressione, quando non vengono fuori se non proprio nell'adolescenza? Nell'adolescenza c'è proprio la realizzazione di questo, cioè fino a che tu sei un bambino, pur infatti essendo con il peccato di Adamo, non sei imputabile. Lasciate che i bambini vengano a me, diceva Gesù, di essi è il regno dei cieli. Eppure i bambini hanno un cuore malefico, hanno un cuore anche loro malvagio per certi versi, che si manifesterà però quando? Di fronte alla legge, quando il comandamento prese vita, io morì, disse l'apostolo Paolo. Ora lo andremo a spiegare. Ma quando mi sono trovato ad essere responsabile di fronte alla legge, la legge che in teoria doveva darmi la vita, in realtà mi uccise, perché io non potevo metterla in pratica, la legge mise in evidenza il male che avevo dentro. Questo è drammatico. E mentre prima da bambino non ero imputabile di questo male, nel momento in cui io ne sono diventato cosciente ne sono responsabile. In questo senso è stata quasi fatta la, non comprendendo questo nella dottrina cattolica, si è fatto il battesimo al bambino come un modo di liberarlo o di levargli questo peccato originale, chiamiamolo così, insito nella sua natura. Ma in realtà pure il bambino avendo questa potenzialità originale, perché ha il cuore di Adamo, perché abbiamo detto la scorsa volta che Adamo partorì a sua immagine, quindi ogni bambino nasce con un cuore potenzialmente poi malefico, anche se in quel momento, non essendo trasgressore, vive una particolare vicinanza con Dio. E infatti da bambini tutti quanti ricorderete forse una certa vicinanza con Dio. Quando è che si comincia ad avere la frattura con Dio? Adolescenza, è là. Quando cominci a essere consapevole della legge, cominci a capire che la legge in qualche modo eccita la trasgressione e tu dici no Cioè, quindi ti schieri contro la legge, che sia l'orario di tua madre che dice devi rientrare a quest'ora, che sia il vigile che ti impone così, infatti c'è tutto il discorso, ah, che schifo la polizia, cioè tutte queste cose nascono proprio, la ribellione ai genitori, tutte queste cose nascono proprio nella fase di adolescenza. C'era Franco che voleva chiedere cosa, quando c'è una domanda tu metti in pausa un attimo, va bene? Guariti dalla radiografia, se mi faccio la radiografia, anzi la radiografia mi fa vedere il male che c'ho e io la radiografia non me la voglio fare, e non mi voglio fare un esame della glicemia, colesterolo, trigliceridi, che siamo, per piacere, perché poi devo mangiare di meno se mi accorgo che c'ho il colesterolo alto, no, ma quando faccio la diagnosi lì io capisco che ho bisogno di essere guarito e poi ci andiamo alla terapia. Quindi capite cosa vuol dire Paolo? Un tempo io vivevo senza legge, ma venuto il comandamento, il peccato prese vita e io morì. E il comandamento che avrebbe dovuto darmi vita risultò che mi condannava a morte. Allora, questo ci ritorneremo, però è importante che lo capite, ecco che è chiaro, sta diventando chiaro. Quindi cioè, in quel momento inizia la trasgressione, inizia la responsabilità, la legge che in qualche modo deve fare la sua funzione, stranamente non ci dà la vita, anzi ci dà la morte, perché ma non è che ci dà la morte, ci porta alla scoperta della morte, è diverso. E come ci porta alla scoperta della morte? Dandoci la conoscenza del peccato, del fallimento che c'è dentro l'essere umano. E infatti la legge si propone, possiamo dire, almeno quattro finalità nel progetto di Dio. Uno, dare la conoscenza della natura peccaminosa di cui abbiamo già parlato. Romani 3,19. Ora noi sappiamo, dice l'apostolo Paolo, che tutto quello che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio. Tutti quanti colpevoli. Poiché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato dinanzi a lui. Infatti la legge dà soltanto la conoscenza del peccato. Vedete com'è chiaro? La legge dà solamente la conoscenza. Quindi qualcuno che ti dice io sto bene perché metto in pratica la legge è uno che ti dice io sto bene perché mi faccio una radiografia al giorno. Stai bene, mira, tu ti prendi un sacco di radiazioni, sarai ma sempre peggio. Altro che stai bene, ti stai distruggendo. Uno che pensa di stare bene perché adempie la legge, secondo lui segue la legge, in realtà si sta cercando di curare con la diagnosi e si prende in giro, perché dici com'è che tu puoi stare bene con quello che invece dovrebbe farti stare male. Perché? Perché la legge dovrebbe farti vedere di più tutta la rabbia che c'è dentro, tutto l'odio, tutta la ribellione, dovrebbe portare in evidenza tutte le parti brutte. Tu com'è che invece ti senti a posto e fai come il fariseo che arrivi là e dice grazie padre che io sono buono, non sono come quelle prostitute, sono a posto. Si vede che sta radiografia non te sei fatto mai, cioè non hai visto mai il cuore malato che c'hai. E infatti il fariseo se ne andò a casa con la diagnosi ancora di malattia. Il pubblicano, che invece si era fatto una bella radiografia, aveva visto veramente quel peccato tremendo, quel cuore malato, diceva pietà di me, come a dire salvatemi, qualcuno mi liberi da questa situazione, già si iscriveva nella lista di trapianto del cuore, quindi era messo in turno di attesa per il trapianto cardiaco che poi, quando la morte e la resurrezione di Gesù, avrebbe permesso nella sua vita. Quindi ancora certamente non era salvato perché si rendeva conto di essere peccatore, ma era lì pronto a ricevere il cuore nuovo, la vita nuova che Gesù avrebbe potuto dargli morendo e resuscitando per lui. È chiaro. Romani 7,7, un altro verso per capire che la legge dà conoscenza del peccato. Romani, capitolo 7, verso 7. Che cosa diremo dunque? La legge è peccato? No, di certo. Perché poi si crea una confusione, dice, ma se la legge eccita il peccato, ma è un peccato, la legge, ma che fai legge? Qua tu, anziché aiutarci, ci sdirrubi. Qua lo spiega l'Apostolo Paolo, no di certo, anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge. Ancora una volta, la legge quindi ha questa funzione importantissima nel portarci a scoprire che siamo dei fuorilegge. Scusatemi il giro di parole, ma la legge ha una grande funzione se ci fa scoprire che nel nostro intimo siamo fuori legge e abbiamo bisogno. Infatti dice, poiché, continua il versetto, non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non mi avesse detto non concupire. Non avrei conosciuto la disobbedienza se la legge non mi avesse detto non disobbedire. Ma lì dove ti viene detto non disobbedire, stranamente tu cogli una sorta di spinta quando si supera la paura, perché quando si è bambini c'è la minaccia, ci sono tanti sistemi di... Quando invece tu ricevi la legge e questa va a toccare il cuore malvagio, ti accorgi che nel cuore malvagio, se qualcuno ti vuole imporre una cosa, altro che dire sì sì. Magari dici sì sì, però dentro di me, se avessi la possibilità ti farei questo, questo e quell'altro, ecco. Ma la legge in realtà mette una conoscenza del male. Quindi lì dove ti viene detto sì, obbediente, tu ti accorgi dentro che si evidenzia una certa disobbedienza. Dici, ma come, ma dove viene? Perché nel tuo intimo c'è disobbedienza. Anzi... Scusa un attimo, facciamo il secondo punto per capire meglio poi se c'è qualche... La legge nel progetto di Dio doveva rendere il peccato estremamente peccante, cioè come a dire, come un evidenziatore che sottolinea non solo conoscere il peccato, ma farlo venire fuori, cioè proprio perché nessuno si illudesse di essere buono. Romani 7, rimaniamo sempre a 7, verso 13. Paolo fa una dissertazione che ancora sembra filosofia, ma che diventa chiara se comprendiamo quello che ho cercato di spiegare. Ciò che è buono, cioè la legge, diventò dunque per me morte. Mi dico, ma com'è possibile? Dico, ma se la legge è buona, ma per chi mi fa questo danno così forte, mi fa morire? No, di certo. È invece il peccato che mi è diventato morte. Cioè, quindi, come dire, la legge ha fatto vedere il peccato mi ha fatto vedere la morte. Quindi non è che la legge direttamente mi ha ucciso, ma mi ha ucciso nella misura in cui mi ha fatto prendere coscienza del peccato, della morte interiore che c'ho. Ci siete, fratelli? È invece il peccato che mi è diventato morte perché si rivelasse come peccato, causandomi la morte mediante ciò che è buono, affinché per mezzo del comandamento il peccato diventasse estremamente peccante. C'è come a dire, vuoi riuscire a fare diventare il peccato estremamente peccante? Dai un carico di legge a qualcuno. Dice a un bambino, non devi fare assolutamente questo. Cioè proprio ottieni precisamente il risultato contrario. Infatti uno spesso lo cerca di usare per ottenere il contrario. Ieri facevo l'esempio, dicevo, sbattiti la testa al muro. Allora finalmente dice, ah no, non me la sbatto. Stai attento a non sbattere la testa. Che testate! Questa veramente è la risposta interna. Cioè come dire, la legge eccita. Le nostre, c'è un altro verso, ce ne sarebbero tantissimi, io ne ho presi alcuni perché sennò dovremmo fare uno studio da qui. Le nostre concupiscenze destate dalla legge, dice una scrittura. La legge allora che fa? Risveglia il mostro che abbiamo dentro. È così. Quindi la legge, anziché portarti alla scoperta del peccato, in qualche modo ti dà l'illusione che tu sei uno che mette in pratica la legge, ed è drammatico. E le persone legaliste, le persone poi farisaiche, le persone religiose, sono quelle purtroppo che non arrivano a rendersi conto tante volte del marcio che c'hanno dentro. perché si riescono a prendere in giro, riescono a pensare sempre che sono buone, che sono gli altri che sono cattivi, che Dio li ha scelti perché sono particolarmente buoni. Ma quando mai? Anche se tante volte partiamo così, ma man mano che facciamo un cammino con Dio e vengono fuori tutte queste cose, dico, mio Signore, allora non è che mi hai scelto perché ero particolarmente buono. È chiaro? E ancora di più, quindi rendere il peccato estremamente peccante e facendolo moltiplicare, la legge è un moltiplicatore di peccato. Romani 5:20, la legge poi è intervenuta a moltiplicare la trasgressione. Ma qua già dà una bellissima speranza, in quel stesso versetto, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. Alleluia. E questo è bellissimo. Ma dove veramente abbiamo visto il dramma tremendo del peccato, abbiamo scoperto la meraviglia del dono di Dio. Ecco, quando abbiamo scoperto veramente l'inferno, finalmente abbiamo potuto ricevere il paradiso. Alleluia. Amen, alleluia, per la fede nella grazia di Dio. Amen. E quindi, paradossalmente, quindi dicevo, rendere il peccato estremamente peccante, siamo al secondo punto, farlo moltiplicare, portare frutto per la morte. Perché nel momento in cui si moltiplica il peccato vuol dire che moriamo sempre di più, sempre di più. Infatti Romani 7:5 cosa dice? Infatti, mentre eravamo nella carne, le passioni peccaminose risvegliate dalla legge, quindi proprio agivano nelle nostre membra allo scopo di portare frutto per la morte, frutto per la morte, mentre eravamo nella carne. Qui non possiamo entrare in per specificare perché ora non siamo nella carne, no, ora abbiamo la carne ancora, ma non siamo nella carne. Questo è importante, cioè abbiamo ancora la carne, questa non ce ne siamo ancora potuti liberare e dobbiamo morire per liberarcene, quindi fino a che saremo questa, ma non camminiamo per la carne, questa è la chiamata poi del cristiano, quindi non è a non avere la carne, quindi a non sentire nessuna tentazione, a non sentire nessuno stimolo, a non sentire nessuna cosa malefica, ma poi il miracolo è non metterla in opera, ma questo ci porta fuori tema. Quindi secondo punto, rendere il peccato estremamente peccante. Terzo punto, funzione della legge. Maledire e condannare. Bella cosa. Cioè, ci dai una cosa che maledice e che condanna. Questa era una funzione della legge. Galati 3:10. Infatti, tutti quelli che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione. È drammatico. Tutte le persone che si fanno forti del fatto di essere dei adempitori della legge, ma che non hanno fatto un'esperienza reale con Gesù, è ovvio, cioè, quindi sono rimasti, non sono per forza ebrei, ma sono rimasti ebrei nella mentalità. Certo, sono rimasti estranei. Certo, certo, loro aspettano la venuta di Gesù Cristo, ma no, dico, non per forza gli ebrei, ci sono altre persone che pensano di essere giuste per una legge loro, per un'etica, per una morale, perché seguono delle regole o perché però non sono arrivate alla rivelazione di Cristo, veramente, salvezza di Cristo, grazia. E rimangono quindi sotto la maledizione della legge, perché in qualche modo pensano che saranno giustificate per le opere della legge, cioè perché loro non fanno queste, perché loro non uccidono, perché loro non vanno a messa, o perché loro si comunicano, cioè molte persone, o perché non fanno trasfusioni di sangue, o perché osservano il sabato, o perché osservano la domenica, o perché o il venerdì, o qualunque altro giorno, cioè è l'atteggiamento in cui tu pensi di essere giustificato dalle opere della legge, cioè dal fatto di seguire una legge esterna. E questo è drammatico, perché qua dice che mediante la legge nessuno può essere giustificato. Leggendo al verso 11, rileggiamo il 10. Infatti tutti quelli che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, perché è scritto: maledetto chiunque non si attiene a tutte le cose del libro della legge per metterle in pratica. Cioè, quindi la legge ti mette veramente il dramma dentro, perché se è scritto maledetto chiunque non mette in pratica, se tu ti guardi veramente di fronte alla legge, in qualche cosa ti dovrai sentire pure trasgressore. Ammesso che 5 comandamenti li adempi, prendendo i 10 comandamenti come linea generale, ecco, cioè, altri 5 li sbagli, ma sei sempre sotto la maledizione. Ammesso che ne azzecchi 9 e uno lo sbagli, sei sempre sotto maledizione. Quindi quelli che pensano di essere giustificati per le opere della legge, in realtà sono delle persone estremamente presuntuose. Sono delle persone che non capiscono realmente, non si sono messe di fronte veramente alla luce di Dio, non vedono la trasgressione che hanno dentro, non vedono, l'hanno repressa così tanto che non la vedono, non se ne accorgono. E cercano, e sapete, questo vi dico una cosa che vi sembrerà più chiara ora alla luce di questo che sto dicendo. Se i 10 comandamenti rappresentavano una radiografia, quindi una radiografia già, certo, se uno ha un tumore bello sviluppato già a un certo livello, ti fai una radiografia già di una diretta al torace, si vede. Se c'hai un cosino un po' più piccolo, già no. Cioè, allora, se la legge era una radiografia, scusatemi l'esempio, quello che è venuto a dire Gesù è una risonanza magnetica, è un attack. Cioè, come a dire, se qualcuno si poteva illudere di mettersi di fronte alla legge e dire come il fariseo, io buono sono, di fronte a quello che Gesù è venuto a dire, chi avrà guardato una donna per commettere adulterio sarà, chi avrà detto stupido al suo fratello, chi, cioè, se qualcuno poteva illudersi di non avere scoperto il male con una diagnosi più generica, Gesù prima di morire viene a portare una legge molto più elaborata. Ma scusa Gesù, ma se già non potevano mettere in pratica i 10 comandamenti, che ci vieni tu con tutte queste cose ulteriori? Ma perché Gesù non doveva in qualche modo portare alla chiarezza della impossibilità di autosalvarsi? Nessuno si può salvare da solo. Ecco il messaggio più esigente, ecco il messaggio più duro, ecco il messaggio molto più preciso, come a dire, se qualcuno si illudeva di fronte a Gesù doveva per forza disperarsi come pubblicano e dire: pietà di me, il peccatore, sono fallito, guarda quello che dici tu Gesù sicuramente non lo posso realizzare, forse mi illudevo di realizzare i 10 comandamenti, ma quello che chiedi tu è impossibile. A quel punto questo non è che Dio godeva, dice: mi, ecco, ora gli ho dato una cosa così, così non ce la faranno. No, ma Dio è contento, perché portandoci a disperare dei nostri sforzi umani, finalmente ci convince che abbiamo bisogno di rinascere, che abbiamo bisogno di un cuore nuovo, abbiamo bisogno delle sue energie, se no noi diversi non ci potremo essere mai. Questo ci porta in fondo a scoprire la legge. Cioè, ci fa vedere fino in fondo il nostro male, ed è bene quindi leggere, ed è bene ricordarcelo, per farci capire poi che senza di lui non possiamo fare nulla di buono. Cioè, di cattivo credo che abbiamo fatto già esperienze, ognuno di voi potrebbe raccontarmi. Quindi, porci sotto la maledizione . E questo lo possiamo vedere in un altro verso, sempre in Romani 10, Paolo parla del popolo ebreo, questo ve l'ho citato qualche volta, e dice così: fratelli, il desiderio del mio cuore, capitolo 10 verso 1, e la mia preghiera a Dio per loro, cioè per gli ebrei, è che siano salvati. E qua al posto degli ebrei ci potremmo dire mettere tutti i popoli religiosi, potremmo dire i cattolici, potremmo dire gli ortodossi, tutti quelli che si fanno scudo di una osservanza esteriore. E infatti dice: io rendo loro testimonianza, verso 2, che hanno zelo per le cose di Dio. Quindi, come a dire, sono convinti, si impegnano, ce la mettono tutta, ma zelo senza conoscenza. Perché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria giustizia, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio, poiché Cristo è il termine della legge per la giustificazione di tutti coloro che credono. Come a dire, e qua ci avviamo verso la conclusione, la funzione fondamentale della legge è quella di darti conoscenza del peccato, di farti peccare sempre di più, di porti sotto la maledizione, sotto la condanna, di farti disperare delle tue risorse e di accompagnarti come un pedagogo a Cristo, quindi di portarti al bisogno: ho bisogno di un salvatore, perché sennò c'ho l'inferno dentro. Questo è lo scopo della legge, non è quello di farci sentire: ah, io sono bravo perché sono buono, perché metto in pratica la legge. No, lo scopo della legge compie il vero suo obiettivo nel momento in cui ci porta a Cristo. Ecco perché è drammatico quelle persone che rimangono alla legge senza arrivare a Cristo. Ci rimangono sotto la maledizione, sotto la condanna, con tutta la loro buona volontà, con tutto il loro zelo, ma non rendendosi conto che il termine della legge, cioè lo scopo, il senso della legge, è portarti al bisogno di un salvatore. Cioè, come dire, ho bisogno di essere salvato, non è l'adempienza della legge che mi salva, ma è Cristo. Infatti Cristo qua dice giustificazione di tutti coloro che credono, non il fatto di aver fatto delle buone opere. Cristo è la giustificazione. È chiaro che poi il credere in Cristo, questo è ovvio, produce le buone opere. Attenti, questo non significa che credere è solamente una questione mentale, e credere produce opere di amore, ma non sono le opere che producono la salvezza, è la salvezza, è la fede che produce le opere. E infatti l'ultimo verso, o il penultimo che leggiamo, non lo so, insomma siamo alla fine, state tranquilli. Romani 3:21, l'Apostolo Paolo dice così: ora, però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, indipendentemente dalla legge. Che significa che la legge ha compiuto il suo corso e ora siamo in un'epoca diversa, infatti siamo nell'era della grazia, non più nella legge. È stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti, vale a dire la giustizia, verso 22, di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione, e qua quel versetto che abbiamo citato spesso la scorsa volta: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente. È impossibile. Ma allora Dio non è che mi dà la salvezza perché io mi sono comportato bene. Allora Dio mi salva, non è che mi salva. No, allora io non lo accetto un Dio così. No? Io me la devo conquistare la salvezza, io la devo pagare, io devo sforzarmi per... Non è giusto, cioè non è possibile. Che significano queste frasi? Significa non accettare che siamo perduti, non accettare l'inferno. Chi fa un ragionamento del genere non capisce che a Gesù la nostra salvezza è costata la morte. Ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. E quindi, ultimo punto, dopo la condanna, la maledizione, la legge, un pedagogo. ci prende per mano, ci fa soffrire, ci crea problemi. Non vorremmo la legge, in tutti noi c'è un desiderio inconscio di essere fuori legge o essere in un posto dove non ci siano leggi, che poi alla fine non è che questo ci fa bene, perché andate lì in dei circuiti dove uno vive istintualmente, vive, fa quello che vuole, alla fine ci si ammazza, diventa, non è che il vivere senza legge, a proposito di quello che abbiamo detto all'inizio, ci fa vivere una vita migliore. Ma la legge proprio è stata data da Dio sia per farci prendere coscienza del male interiore, sia per farci vivere in una dimensione di un po' di armonia, cioè dove la mia libertà non viene a distruggere la tua libertà. Quindi la legge è alla base, capitemi, di ogni sistema civile, perché non è possibile che se a me mi fa piacere ammazzarti io lo possa fare, non tenendo conto che tu non saresti tanto d'accordo nel subire. Dico, ma se a me mi va, allora, ecco, allora lì chiaramente la legge, non sto dicendo che è inutile, ma nel senso spirituale ci porta alla scoperta di una fonte di energia più grande che poi ci porta ad essere delle persone che osservano la legge. Attenti, non è che il fatto che la legge ci porti a Cristo significa che poi con Cristo possiamo fare tutto quello che vogliamo. Cioè, qualcuno dice la legge mi porta a Cristo, vuol dire che allora posso vivere da fuori legge. No, la legge ti porta a Cristo perché? Perché senza Cristo la legge non avrebbe nessuna capacità di cambiarti, quindi deve solamente accompagnarti. Galati 3:24, infatti lo esprime molto semplicemente, dice così: la legge è stata come un precettore per condurci a Cristo, affinché noi fossimo giustificati per fede. Ma ora che la fede è venuta, non siamo più sotto precettore. Quindi siamo in una dispensazione diversa, non siamo più sotto la legge, siamo sotto la grazia. Che significa allora che la legge è abolita? No, ma che le leggi, e questo lo comprenderemo meglio, ma io penso che lo stiamo cominciando a comprendere, Dio le ha scritte nei nostri cuori. Questa è la cosa bellissima. La legge dell'amore, della libertà, della pace, non è una legge che tu ti imponi e dici: io siccome sono cristiano devo essere in pace. E poi devo, e poi ce la devo fare, no, mister, ti fa venire luce, ti ammazzerei, però siccome sono cristiano, no. Significa che scopri attraverso la preghiera, attraverso la comunione con lo Spirito Santo, attraverso, cioè, quella pace che fa parte della presenza di Dio in te, e diventi piano piano un operatore di pace. Ma è una pace vera, non è una pace formale. Io vi do una pace non come il mondo ve la dà, disse Gesù. Quindi è una pace vera, è una pace che fa parte del regno di Dio che Dio ha messo in noi. Ecco perché è una pace vera, e noi quella dobbiamo sviluppare. E tante volte Dio fa andare in crisi i nostri equilibri, anche relazionali, proprio perché vuole che impariamo a sfruttare la sua pace. Tante persone dicono: ma io sono stato sempre in pace con quel fratello, con quella sorella mia, ora... Ma tu perché sei stato in pace con quel fratello, con la sorella? Forse perché pensavi che lui la pensava come te, forse perché parlavate apparentemente lo stesso linguaggio, forse perché leggevate gli stessi versetti biblici, ma questa non è la pace vera. Allora a un certo momento scoppia la scintilla, la tensione, quella persona con cui sentivi più vicinanza, più affinità, diventa nemico. A quel punto sei costretto a scoprire la pace del Signore, se no non la sopporterai più. Alleluia! Allora, benvenute tante volte alle crisi, anche nei nostri rapporti, quando però sappiamo di poter attingere a qualcosa di più grande, che è il deposito, l'eredità che Dio ci ha dato. Allora io non mi spavento più della diversità, non mi spavento più se le persone mi fanno antipatia o se... Perché? Perché so che quello che Dio ha messo in me è più forte di qualunque mia sensazione. E quando realmente poi lo scopriamo, viviamo il miracolo dell'amore, il miracolo dell'unità, il miracolo del perdono, tutti i miracoli Tutto il cristianesimo dovrebbe essere una vita di miracoli, mi piace dire spesso. Non, il miracolo non è solamente quando parliamo in altre lingue, quando profetizziamo o quando vediamo una guarigione fisica. Tutto il cristianesimo dovrebbe essere un miracolo di pazienza, di sopportarsi gli uni gli altri, di amarsi, di prendersi cura, un miracolo. Quindi io mi aspetto forse che vi sciarriate più forte per scoprire questo miracolo ancora più grande. No, vi siete sciarriati abbastanza. Quindi ora scopriamo i miracoli. Lasciamo perdere. È così, è un miracolo. E questa diagnosi mortale fatta dalla legge ci farebbe gridare insieme all'Apostolo Paolo, Romani 7:24. Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Noi l'abbiamo capito chi ci libererà, però capitemi, una persona che si mette sinceramente di fronte alla legge, che è onesta con se stessa, si va a fare una radiografia, poi si fa un attacco, poi vede quello che ha detto Gesù, dice mamma mia, cioè, qua sono proprio messo malissimo, cioè, chi mi libererà da questa malattia mortale che è il peccato? Altro che cercare di mettere un pezzo di stoffa nuova sul vestito vecchio e poi il vestito di... stoffa nuova sul vestito vecchio è proprio la morale messa sulla natura umana invece di rottura. Cioè tu vuoi controllare, addomesticare, ma ti rompe ancora di più. Il vino nuovo negli otri vecchi è ancora lo stesso esempio, è mettere una cosa che è buona, imporre a una persona che è cattiva di fare una cosa buona. Cioè, non è possibile, non si può. Ecco perché il bisogno della rinascita, ecco perché il bisogno di un cuore nuovo, ecco perché è importante che anche voi cristiani capiate queste cose, ma annunziate queste cose agli altri, perché ci sono tante persone che sono nella morte, anche se li vedete fischiettando, li vedete cantare, li vedete essere quasi quasi, vi sembrano più spensierati di voi che siete passati attraverso questo processo, c'hanno l'inferno dentro. È drammatico, noi tante volte siamo così abituati all'esterno che non guardiamo più come Dio vede le cose. Guardiamo tutti gli spettacoli all'esterno che luccicano, tutte le subrette, le cose, le vallette, le cose, tutte le cose scintillanti. Siamo abituati a cogliere tutto l'aspetto più esteriore del mondo, non vedendo veramente l'inferno tremendo che c'è nel cuore delle persone. E Dio, pensate che sia contento di questo? No, perché Lui lo vede. E vorrebbe farcelo vedere anche a noi, però, il dramma che c'è. E io credo che quando lo cominciamo a vedere, allora veramente ci sarà una spinta diversa, perché veramente ci sentiremo di fare i pompieri, veramente sentiremo quella spinta a dire vediamo un incendio, che faccio? Io c'è un incendio intorno a me, io fischietto così, stanno bruciando un sacco di cose, io ho un bel secchio d'acqua qua e dico ma chi se ne frega, tanto sta bruciando lui, è così? No. Io credo che quando lo Spirito Santo ci farà vedere meglio questa realtà, noi veramente tutta l'acqua che abbiamo della parola di Dio cercheremo di buttarla sul fuoco dell'inferno e vedremo come realmente il regno di Dio avanzerà. Ma ci vuole coraggio, ci vuole fede, ci vuole veramente determinazione. E lo Spirito Santo ce la darà sicuramente. La prossima volta concluderemo la riflessione sul ravvedimento, analizzando brevemente i vari modi o le modalità con cui ci si ravvede. C'è una tristezza che porta al ravvedimento, la grazia di Dio, la misericordia di Dio ci trae al ravvedimento, la santità di Dio, parlavamo ieri con Stefano, quando Dio ci mette in un bagno più forte di santità, automaticamente quelle cose che prima ci sembravano buone le vediamo con un'ottica diversa, cioè cambiamo, diventiamo stravolti in senso positivo. Cioè prima ci potevamo permettere di dire cornuto, destra, sinistra, senza sentirci nessun problema. Poi mano a mano che sentiamo la presenza di Dio, il dare un pugno all'altro ci farà male, perché? Perché ci fa vedere un'ottica diversa, non perché ci siamo imposti solamente di non farlo, ma perché vediamo realmente in un'ottica diversa. E questo è il cristianesimo, non è uno sforzo morale, non è un'etica da cercare da applicare, ma è scoprire la vita di Cristo che è in noi.
E lo Spirito Santo sta sudando sette camicie per farvela scoprire, per farmela scoprire. Lo facciamo sudare tanto. Ma gloria a Dio quando cominciamo a scoprirlo e i miracoli della presenza di Dio cominceranno ad essere sempre più forti e più grandi. E quindi i risvolti positivi è ovvio, perché poi... L'Apostolo Paolo dice: guardate che zelo, che impegno ha creato il vostro ravvedervi. Ecco, quando ci rivediamo, quando capiamo che una cosa è sbagliata, poi ci muoviamo in tutt'altra direzione, scopriamo veramente tante cose nuove. Quando scopriamo di avere tanto ferito una persona, poi magari la circondiamo di maggiore affetto, la curiamo, perché è come se non vogliamo sdebitarci, ecco, ma c'è un senso di aver fatto qualcosa di tremendo. È così, quando scopriamo veramente come Dio vede le cose, allora diciamo: mizia Signore, ma sai che come le vedi tu è il modo migliore, e come le vedo io, mamma mia, come le vedevo male, come le vedevo strane le cose, come le vedevo secondo un'ottica umana, ma grazie che mi dai la tua visione e io mi rivedo le cose alla tua luce e faccio delle decisioni, prendo delle scelte, vado dritto, non sono più, rompo col compromesso, vado avanti con te. Amen. Ci alziamo in piedi.